Buongiorno, oggi continuiamo ad ascoltare alcuni passi sulla lettera di Prima Giovanni. Già abbiamo fatto e studiato due passi a distanza di tempo. Oggi andremo avanti con la lettura di questa epistola, affronteremo altri versetti. Però prima di studiarla è importante capire come ogni epistola, come ogni lettera, perché hanno scritto queste lettere. Noi ne traiamo beneficio perché la parola di Dio ci insegna, la scrittura e verità ci insegna, però dietro ogni lettera c'è sempre un motivo. Normalmente scrivevano per delle risposte che dovevano dare ad alcune persone che erano nella Chiesa, alcune volte scrivevano per correggere degli errori dottrinali che c'erano nelle Chiese. E in particolare questa di Prima Giovanni, Giovanni voleva incoraggiare i credenti, dell'Asia, e molto probabilmente questa lettera è stata scritta per i credenti della chiesa di Efeso, che noi l'altra volta abbiamo ascoltato tramite Andrea, quando abbiamo studiato Apocalisse e ci ha detto proprio che una di queste lettere era indirizzata per questa chiesa. Ma perché ha scritto questa lettera? Perché in questa chiesa c'erano degli insegnamenti errati, insegnavano cose false. Allora i credenti stavano attraversando un periodo di incertezza, di dubbio, si chiedevano: ma chi dobbiamo seguire? Queste cose che ascoltiamo sono vere? E in effetti questi insegnavano cose che non erano vere, perché l'abbiamo letto, vi ricordate il primo capitolo? Giovanni dice: noi lo abbiamo visto Gesù e lo abbiamo ascoltato e lo abbiamo contemplato, e Gesù era il Cristo e Gesù portava il messaggio di Dio. E questo per noi ci aiuta, perché ci toglie ogni dubbio, ogni incertezza sulla Bibbia, sulla parola di Dio che leggiamo. Ma perché queste persone insegnavano queste cose? Probabilmente le insegnavano perché queste persone forse volevano stare al centro dell'attenzione, forse volevano sfruttare il messaggio di Cristo per attirare a loro le persone. Il motivo non lo sappiamo, però quello che insegnavano noi lo sappiamo, gli insegnamenti falsi. Ad esempio insegnavano che Gesù fosse il Cristo, oppure insegnavano che non era possibile la salvezza attraverso il Cristo, attraverso Gesù. Insegnavano la necessità di una condotta giusta. Dicevano che tu puoi essere cristiano, però puoi continuare a comportarti come credi. Negavano l'amore fraterno, e per questo Prima Giovanni è una lettera chiamata la lettera dell'amore. Negavano che la manifestazione di Cristo dovesse vedersi attraverso l'amore dei fratelli. E negavano la loro peccaminosità, praticamente rifiutavano il peccato, nelle loro vite non c'era peccato, a sentire l'insegnamento di queste persone. Ma la bellezza di questa epistola, io l'ho letta più volte, vi invito anche voi a leggerla perché è un'epistola veramente bella, ma come tutta la Bibbia è veramente bella, è che la parola di Dio, per chi si avvicina al Vangelo, alla sua parola, con sincerità di cuore e con fede, non lascia nel dubbio, non lascia nell'incertezza, perché la parola di Dio è chiara e parla al cuore degli uomini in una maniera molto chiara. E allora l'epistola, tutta questa epistola, ma i passi che noi vogliamo leggere oggi, lo scopo è proprio quello di infonderci delle sicurezze, infonderci delle certezze. Vuole proprio incoraggiarci a camminare saldi nella fede in Cristo e non avere dubbi, non tentennare, perché questa epistola ci aiuta proprio a togliere ogni dubbio e ogni incertezza. Sapete, Giovanni, lo stile di Giovanni era uno stile molto netto, scriveva cose molto chiare, per lui era o bianco o nero, per lui si era o credenti o non si era credenti. Giovanni non lascia lo spazio per pensieri, per situazioni che possono portarci nell'incertezza, E il suo modo di scrivere rispecchia la sua personalità. Lui parlava della verità e dell'amore. E così lui, l'abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate, contrappone la luce alle tenebre. L'abbiamo visto l'altra volta. Contrappone la vita in Cristo alla morte spirituale, il regno di Dio al regno del diavolo. Lui dice: o siamo di Dio o siamo del mondo. Non esiste una via di mezzo. O credi in Gesù o non credi in Gesù. Non c'è una terza posizione. Giovanni si occupava di certezze bibliche. Sapete, lo scopo di tutta la lettera di Giovanni era proprio quello di dichiarare la verità, la parola di Dio, che garantisce al credente la vita eterna e la comunione con Dio. Lui ha scritto questa lettera per questo scopo. Il suo scopo di questa lettera era proprio questo: garantire al credente che lui aveva la vita eterna. E chi crede in Gesù ha comunione con Dio e ha comunione con i fratelli. E allora può capitare nelle nostre vite che alcune volte nel nostro cammino appare il dubbio, l'incertezza. Forse possiamo vacillare nella fede, forse la nostra vita in alcuni momenti va un po' a fasi alterne nella fede. Alcune volte ci sentiamo molto attaccati alla parola di Dio, altre volte un po' meno. E sono proprio questi momenti in cui forse la nostra comunione con Dio non è proprio così solida, così salda, che possono nascere dei dubbi, delle incertezze. Possiamo forse chiederci: ma abbiamo veramente creduto in Gesù o no? E forse capita, ripeto, in un momento particolare, quando attraversiamo un periodo particolare, o forse si è da poco giovani convertiti nella fede e ancora non abbiamo sperimentato quelle certezze. E allora Giovanni, con quei versetti che leggeremo oggi, vuole darci invece delle certezze, vuole infonderci proprio la sicurezza che se sei veramente un figlio di Dio, se veramente hai creduto in Gesù, niente e nessuno potrà interrompere la tua comunione con Dio. E allora, vi ricordate, abbiamo letto i primi due capitoli? Questi capitoli parlavano proprio di questo aspetto, della sicurezza, e lo facevano parlando della comunione. Non so se vi ricordate, Giovanni ha parlato molto della comunione nei primi due capitoli e lui dice: se tu sei un vero credente, una prova è la comunione con Dio. Questa è una prova fondamentale. Se tu veramente hai creduto in Cristo, la tua comunione con Dio è una prova fondamentale. E allora vi ricordate il capitolo 1 al versetto 5? Parlava proprio della base, se volete potete anche prenderlo, lo leggiamo magari insieme. Giusto per riassumere quello che abbiamo studiato, nella prima lettera di Giovanni abbiamo visto qual è la base di questa comunione. La base di questa comunione è il versetto 5, perché dice: Dio è luce. Se vogliamo avere comunione con Dio, dobbiamo sapere che Dio è luce e Lui non dimorano tenebre. Quindi anche noi dobbiamo essere una luce. Adesso vedremo un pochino che cosa significa questa luce. Poi abbiamo visto l'altra volta i versetti dal 6 al 10 e abbiamo visto che cosa intralcia questa comunione con Dio. L'abbiamo visto, abbiamo visto. Se noi diciamo che camminiamo nella luce, lo dice qua nei versetti 6, dice: se diciamo che abbiamo comunione con Dio, ma poi noi facciamo tutt'altro, dice, forse noi stiamo ingannando noi stessi, perché il peccato forse è in voi, intralcia la vostra comunione. Dice: se diciamo di essere senza peccato, dice, fratelli, dice, voi state ingannando voi stessi. Questi sono intralci alla comunione. Dice Giovanni: noi dobbiamo invece confessare il peccato. Queste sono le cose che ci tolgono dall'avere comunione con il Signore, con Dio. Allora oggi andiamo avanti, non ci fermiamo qui, e vediamo i primi due versetti del capitolo 2. Giovanni affronta un altro tema, sempre parlando della comunione, sempre parlando della comunione con Dio e con i fratelli, ma adesso sviluppa un altro tema, e sia quello del mantenere la nostra comunione con Dio. Che cosa a noi ci fa mantenere la nostra comunione con Dio? E lui ce lo indica nei primi due versetti che noi oggi vogliamo leggere insieme. Il mantenimento della nostra comunione con Dio è scritto: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E ci fermiamo qui con questa lettura. E allora il passo di oggi ci illustra, qui ci sono proprio due condizioni che a noi ci danno la certezza che noi abbiamo comunione con Dio. Il primo è, dice, fratelli, non peccate. E il secondo punto che ci dà proprio la certezza che della nostra comunione con Dio è l'intercessione di Gesù Cristo, l'opera sua, la misericordia di Dio. E questa è una certezza fantastica, che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, perché Gesù intercede per noi. E allora vogliamo vedere la prima delle due condizioni necessarie per mantenere una comunione con Dio, e Giovanni ce lo dice chiaramente, dice non pecchiate. Questa è la prima condizione, non peccare. Inizia questo capitolo dicendo figlioli miei, o forse qualche traduzione, quella un po' più datata, è scritto figlioletti miei. E lui usa proprio questo termine, sa proprio a significare che lui è pieno di tenerezza verso questa chiesa, verso i fratelli. Li chiama proprio figlioletti miei, figlioli miei, ma li chiama così non solo perché lui è anziano, avanti in età, ma perché proprio lui vuole dare dei consigli paterni ai suoi figli. È un po'... lo dobbiamo vedere come la lettera di un anziano che scrive alla sua chiesa. E sono proprio consigli amorevoli che penso un credente, un figlio di Dio, dovrebbe prendere alla lettera. E dice, vi scrivo queste cose. E si sta riferendo chiaramente a quello che aveva detto prima, ai versetti che vanno dal 5 al 10. Cioè lui dice, vi scrivo per queste cose, riferendosi a quello che aveva detto prima, e dice vi scrivo queste cose, quello che ho detto prima, perché non pecchiate, perché così non pecchiate. Giovanni, quando dice non pecchiate, non si sta riferendo a un peccato in particolare, ma si riferisce piuttosto, possiamo dire, come si dice oggi, a uno stile di vita, a un modo di comportarsi, di condursi la vita. E ci sono due aspetti a quello che aveva detto prima, al versetto da 5 a 10, che caratterizzano la vita di un figlio di Dio. Al versetto 7 è scritto camminare nella luce e confessare i propri peccati. Se questo è il tuo modo di andare avanti, di condurti nella vita, camminare nella luce, avere proprio il desiderio di camminare nella luce, e confessare i tuoi peccati, in sostanza noi non dimoreremo nel peccato, noi non avremo l'abitudine a peccare con facilità, noi non lasceremo il peccato nella nostra vita, ma anzi, se camminiamo nella luce è difficile che pecchiamo, ma anche se pecchiamo e confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimettere i nostri peccati. E quindi Paolo dice, se voi fate queste cose, se voi avete questo stile di vita, voi non avrete l'abitudine a peccare, non sarà questo il vostro stile di vita. Vediamo Efesini insieme, leggiamolo. Efesini 5, capitolo 5, Efesini 5, versetti da 3 a 14. Se c'è un fratello che li trova e li vuol leggere ad alta voce. Efesini 5, 3, 14.
Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi ringraziamento, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sui figli, sugli uomini ribelli. Non siate dunque i loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate all'opera infruttuosa delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.
Grazie Massimo. Questo riassume un po' il significato di camminare nella luce, come un figlio di Dio dovrebbe camminare. È vero, possiamo camminare nella luce e possiamo cadere nel peccato, però dice al versetto 9 Giovanni che se confessiamo i nostri peccati, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. E quindi se c'è il peccato nella nostra vita non è quello di far finta di niente, non è di negarlo, ma è quello di ammetterlo, affinché non pecchiate. Questo è lo stile di vita di un figlio di Dio, camminare nella luce e confessare i suoi peccati. Noi non possiamo avere la pienezza della gioia in Cristo se viviamo o se dimoriamo nel peccato. Forse questa mattina, oggi, ti trovi in una situazione di peccato. Forse in questo momento stai passando una prova che non riesci forse a liberarti di un peccato che ti porti avanti da tanto tempo e non vuoi affrontarla. Forse questo peccato non lo affronti più perché forse hai deciso che non riesci a superarlo e ti sei arreso. O forse può sembrare anche un po' un modo leggero per restare in questa situazione, ma sappi che il peccato, come parla la Bibbia e come ce lo dice il Signore, ci porta lontano dall'avere comunione con Dio. Se c'è il peccato in noi, ci porta lontano dall'avere comunione con Dio. Questo da un punto di vista spirituale, da un punto di vista biblico, e il peccato poi porta a delle conseguenze che provocano dolore e sofferenze per l'uomo. E sapete, questo è un aspetto che Gesù ha affrontato molte volte, e in particolare quando un giorno a Gesù gli scribi e i farisei gli portarono una donna per essere giudicata e lapidata. Era una donna adultera. Questa donna aveva peccato, e Gesù, questi farisei continuavano a interrogarlo perché dicevano: lei ha peccato, deve essere lapidata. E così Gesù, continuavano a interrogarlo, alzato il capo disse: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la sua donna, con la donna che stava lì in mezzo. E sentite cosa dice. Dice: Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti condanna. Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno. E poi la lascia con questa frase: va e non peccare più. Questo ordinò alla donna, dopo che Gesù l'aveva perdonata: non peccare più. Gesù non la condannò, però le ordinò di abbandonare il suo stile di vita peccaminoso. Gesù ordinò a questa donna di vivere da quel momento in poi in maniera totalmente differente, a non peccare più. Forse alcuni di noi, alcuni credenti, alcuni cristiani, e questo è un errore che faccio anche io per primo, consideriamo il peccato forse con troppa superficialità, perché molto spesso noi lo paragoniamo alla grazia del Signore, alla grazia del Dio. E alcune volte, facendo così, e io sono il primo, noi distorciamo in maniera esagerata la grazia di Dio. Il perdono di Gesù non ci implica, non ci dà il permesso a peccare ancora. L'opera di Gesù nella nostra vita è proprio quella di liberarci dal peccato, è proprio quella di non essere più schiavi del peccato, e la grazia di Gesù non è una scusa per continuare a peccare ancora, ma il perdono di Gesù è proprio l'opportunità di vivere una vita nuova e senza peccato. La sola insinuazione, molte volte noi forse non lo diciamo, ma lo pensiamo, che la grazia di Dio sia ancora, forse lo pensiamo in maniera indiretta, una licenza per peccare. Questa, fratelli, è proprio una contraddizione assurda. Lo scopo della grazia di Dio è liberare l'uomo dal peccato. La grazia di Dio non solo ci salva, ma la grazia di Dio trasforma la nostra vita. E la trasforma in un modo totalmente opposto a quello che eravamo prima. E come Gesù ci ha ricordato a questa donna, dice: va e non peccare più. Allora, un passo in Romani che conosciamo tutti, in Romani 6, dice: che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Paolo dice: no, no di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Allora, fratelli, sia che siamo giovani, piccoli o grandi, che siamo fra gli amici o a scuola, il primo punto ci chiama proprio a considerare il peccato non con superficialità, relazionandolo alla grazia di Dio, ma proprio un atteggiamento che noi dobbiamo rinunciare e dobbiamo lottare contro noi stessi per non peccare più. E sapete, là sarà la nostra crescita spirituale. Quando rinunciamo al peccato, allora là noi inizierà e continueremo con la crescita, la nostra crescita spirituale. Quando rinunciamo al peccato, forse siamo male come persona, carnalmente, umanamente. Ma quando rinunciamo al peccato, noi stiamo crescendo affinché arriviamo all'altezza e alla persona di Cristo. Dobbiamo essere disposti a vivere per Dio al punto di rinunciare a qualsiasi peccato che è presente oggi nella tua vita e che ci allontana, perché il peccato ci allontana dal vivere in comunione con Dio. Questo noi dobbiamo ricordarcelo: il peccato nella nostra vita ci allontana dal vivere in comunione con Dio. Vi ricordate un po' la chiamata del Signore che fece ad Abramo? Abramo viveva nella sua terra con i suoi parenti. Umanamente noi possiamo dire che forse stava bene, ma il Signore lo chiamò a lasciare tutto, gli ordinò di lasciare tutto per seguirlo in un'altra terra, in una terra straniera. Forse lì per lì Abramo avrà sofferto, doveva rinunciare a se stesso per seguire il Signore. Ma se poi guardiamo avanti nel tempo, io sono sicuro che Abramo non sarebbe più tornato indietro. La via del Signore è stata una via che ha pagato totalmente la sua vita, che Abramo dopo, quando era avanti negli anni, sicuramente quel passo che ha fatto di lasciare tutta la famiglia, tutte le sue cose, l'ha ripagato immensamente la vita nel Signore. E questo è così anche nella nostra vita. Noi forse dobbiamo lasciare qualcosa di materiale, qualcosa di carnale, forse è un benessere, un piacere che noi abbiamo nella nostra vita che ci porta lontano dal Signore, che è un peccato, e il Signore ci chiama a lasciarlo, perché se lo lasciamo, quello che ci darà Lui è immensamente più grande di quello che noi lasceremo. E allora, andando avanti nella lettura di questo passo, Giovanni, in Giovanni 1:2, inizia una nuova fase, e sarebbero i versetti che vanno dai versetti 2, che parla dell'opera di Gesù, parla dell'opera di Cristo. Giovanni inizia una nuova fase, prima aveva parlato in un senso negativo, dice non pecchiate, ed ora invece affronta un aspetto positivo, dice ma se qualcuno ha peccato, vediamo in questo passo, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E questa è una delle parole che ci danno una certezza, un fondamento, perché il secondo punto affronta proprio questo aspetto. La seconda condizione necessaria per avere comunione con Dio è l'opera di Gesù. Non l'opera nostra, è l'opera di Gesù. E questo, fratelli, non dipende da noi, ma unicamente dall'opera di Cristo, di Gesù. La nostra comunione è certa perché Giovanni dice noi abbiamo, e il noi abbiamo si intende chiaramente, io spero di parlare a tutti noi qui, ma il noi non è a tutti, il noi è riferito ai credenti, ai cristiani. Il cristiano ha, il credente ha un avvocato presso Dio. Se pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre. Questa parola, avvocato in greco, è la stessa parola che Gesù usò quando promise ai discepoli che avrebbe chiesto al Padre di dare loro un altro conforto. È la stessa parola usata, adesso vedremo il significato, che ha usato anche Gesù. La parola significa letteralmente avvocato, stiamo vedendo, chiamato al proprio fianco. E questa parola si usa normalmente proprio con lo scopo di aiutare, di venire in soccorso. E viene utilizzato un po', diciamo, oggi diremo un avvocato che viene nel soccorso nelle cause. Colui che invoca la causa di un altro. E questa sta descrivendo l'opera di Gesù presso Dio, presso il Padre. Questa è un'opera di intercessione che Gesù fa per noi credenti, che fa valere davanti al Signore le virtù del suo sacrificio espiatorio. L'Epistola agli Ebrei parla molto chiaramente di quest'opera di Cristo, che è un sommo sacerdote, dice, parlando di Gesù, dice Gesù non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso. Sta descrivendo l'opera di Gesù per noi credenti, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, onde che può salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. E allora Gesù, come nostro avvocato presso il Padre, supplica la nostra causa, la causa del peccatore, davanti a Dio Padre. E qui sembra proprio essere un ministero, non è un semplice aiuto, non è un semplice aiuto che il Signore sta dando al credente, ma sta proprio supplicando la nostra causa davanti al Signore. E Lui lo fa davanti contro il nostro accusatore, contro il diavolo che vuole sempre accusarci. Vi ricordate quando Gesù pregava per Pietro? Lo vogliamo leggere, Luca 22, 31-32. Se c'è un fratello o una sorella che lo può leggere per noi. Questa è una preghiera che Gesù ha fatto per Pietro. E se lo avete trovato. 22, da versetti 31-32.
Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli.
Grazie. Qui tuttavia Gesù dice quando sarai convertito, ma ora noi siamo già convertiti, già siamo figli di Dio. Gesù non deve essere considerato ora che siamo in Cristo il nostro giudice, perché chi crede è già passato in giudizio, ha già vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. E una volta che noi siamo stati perdonati, è entrato il Figlio di Dio, è entrato per sempre nella famiglia di Dio. Dio diventa suo padre, e se ora dovesse peccare, noi non abbiamo bisogno di un'altra giustificazione. Gesù non sta portando davanti al Signore un'altra giustificazione, ma sta portando, ha bisogno del perdono, perché questo è stato assicurato dalla difesa di Cristo Gesù, che qui viene chiamato il giusto. Gesù Cristo il giusto. E questo ci dice proprio che Gesù è un avvocato giusto, e in questa visione di un avvocato giusto che sta davanti al Padre a nostro favore, non è una questione che noi siamo giustificati soltanto per amore, ma questa parola, Gesù Cristo il giusto, intercede per noi presso la giustizia attraverso il sacrificio di Cristo. Noi siamo giustificati davanti a Cristo, davanti a Dio attraverso il sacrificio di Cristo. Questa è una grande certezza per noi, è un'immensa certezza, che la nostra comunione con Dio è mantenuta attraverso l'opera di Cristo. Non solo è una certezza, ma questa penso è pure una liberazione per noi. Che peso il Signore che ci ha tolto. Ci ha liberato da colpe, da sensi di colpa. Quando una persona commette un peccato ha dei sensi di colpa. Ci ha liberato dal fatto che la comunione con Dio possa essere mantenuta soltanto da noi, dipende da noi, dipende dalla nostra bravura, se siamo bravi, se non siamo bravi, no, non è così. La nostra comunione con Dio è mantenuta, ci ricorda Giovanni, attraverso l'opera di Cristo. E questa è una grande certezza. Questo è un fatto che a noi ci dà proprio la pace, la sicurezza. La Chiesa Cattolica invece insegna che, non voglio offendere nessuno, ma questo è un dato di fatto, la Chiesa, non voglio offendere se c'è qualche cattolico, la Chiesa Cattolica invece insegna che commettendo i cosiddetti peccati mortali si può perdere la salvezza. Ci sono alcuni peccati mortali che possono farti perdere la salvezza, e afferma che la stessa Chiesa ha il potere di concedere la grazia o revocare la grazia. E queste idee, cari fratelli, non hanno alcun fondamento biblico, sono soltanto delle eresie. Perché se noi crediamo che Dio ci ha tanto amato quando eravamo ancora peccatori, che ha mandato suo figlio a morire sulla croce, come possiamo pensare ora che il suo amore non è sufficiente a mantenere la nostra salvezza? Se Cristo ha la potenza di liberarci dalla schiavitù del peccato, come potrebbe non avere la potenza di mantenere la nostra condizione? Questi sono pensieri umani che ci portano lontano, che ci portano a non avere pace e non avere sicurezza nella fede di Dio. Sempre Paolo dice: chi sarà quelli che li condanna, i credenti? Cristo Gesù è quel che è morto, e più che questo è risuscitato, e poi dice in Romani 8:34, ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Vi ricordate un po' la giustificazione che facevano i vostri genitori a scuola quando non studiavamo? No? Quando non studiavamo, io raramente la faccio ancora, però era una cosa meravigliosa, perché quella valeva, anche se tu studiavi tanto, quella ti dava più tranquillità e pace, perché quella era proprio la giustificazione, non puoi interrogarmi. Valeva ancora di più, anche noi quando studiavamo non eravamo così sicuri con la giustificazione. E quella stessa giustificazione che Dio ci fa a noi, è proprio una giustificazione che ci dà proprio la sicurezza e la pace, che niente e nessuno potrà interrompere mai la comunione con Dio, perché è mantenuta attraverso Gesù Cristo. E allora andiamo avanti e vediamo, dice, la nostra comunione è salda anche perché Gesù è il nostro sacrificio propiziatorio. Gesù è la propiziazione dei nostri peccati, cioè egli ha fornito una base giusta per il perdono dei nostri peccati. Gesù Cristo è il mezzo per cui i nostri peccati sono coperti e rimessi. E Giovanni Battista disse di lui: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Paolo ai Romani dice che Dio l'aveva fatto propiziare per i nostri peccati attraverso la fede nel suo sangue. Lui è la soddisfazione stessa. Gesù è il corpo per cui Dio ha placato la sua ira contro il peccato. Vedete, l'ira di Dio non è un'ira verso il peccato e verso i peccatori che è capricciosa o arbitraria, che dipende un po' dalle persone, dal carattere, dalla simpatia. Non ha niente in comune con le passioni umane, niente, o con le vendette. Ma l'ira di Dio consiste invece nel suo antagonismo controllato e santo contro il male, contro il peccato. Dio ripudia il peccato. E il mezzo con cui la sua ira è rimossa dal peccato e dai peccatori non è per merito mio, non è per merito tuo, ma proprio come ci dice qui in questo passo, è perché Gesù Cristo è la nostra propiziazione per i nostri peccati, in cui i peccati sono rimossi e cancellati. Più avanti Giovanni in capitolo 4 dirà: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La comunione che tu hai ora con il Signore, con Dio, è mantenuta grazie alla misericordia di Dio, che consiste e si fonda in Cristo Gesù, perché Lui è il giusto, Lui è il nostro sacrificio propiziatorio e Lui è il nostro avvocato in cielo. Guardate, questi tre aspetti è interessante come dipendono uno dall'altra. Cristo non potrebbe essere il tuo avvocato in cielo se non fosse morto come sacrificio per i nostri peccati. E il suo sacrificio non sarebbe stato efficace se lui non fosse stato il giusto, Gesù Cristo il giusto. E allora, fratelli, andando verso la conclusione, i cristiani non devono temere nulla relativamente alla salvezza, al perdere la comunione con Dio, perché Gesù Cristo ha dato la sua vita per loro, per purificarli da ogni peccato e cancellare il loro debito nei confronti di Dio. E questa è una certezza che ci accompagnerà per tutta la nostra vita. Questa è l'opera per i suoi figli, che così hanno garantita la comunione con Dio fino alla sua venuta. E niente e nessuno potrà mai separarci da questa comunione. E poi alla fine di questi due versetti dice che questa salvezza, quest'opera, troviamo scritta alla fine del versetto 2, è non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Qua stava dicendo Giovanni che la salvezza non era solo per gli ebrei, ma anche per i gentili. E per i gentili vuol dire che era la salvezza era aperta non solo agli ebrei, ma a tutte le nazioni, a tutto il popolo. Questo però non significa assolutamente che tutti i peccati dell'umanità sono automaticamente perdonati da Cristo, ma che il perdono di Dio in Cristo Gesù è offerto per chi ne coglie l'opportunità. E sapete, è scritto nella Bibbia che per nessun altro uomo nel mondo intero vi è nessun altro modo per il quale egli possa essere riconciliato con Dio e in comunione con Dio se non quello per mezzo di Cristo Gesù. Gli uomini possono rifiutare questa chiamata del Signore, questo desiderio che Dio ha di essere in comunione con i suoi figli, forse per incredulità, forse perché per indurezza del cuore, ma questo non toglie che Dio, come ci ricorda quel versetto, ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Non so oggi che ascolti qual è il tuo livello di comunione con Dio. Questo è un fatto personale, che ognuno ha un suo rapporto con il Signore, ma nel caso che tu oggi non sei un figlio di Dio e non stai in comunione con Dio, oggi il Signore, attraverso questa lettura di questi passi, ti sta dando proprio un'occasione per riconciliarti con Lui, per ritornare ad essere in comunione con Lui. E quello che noi vogliamo dirti è non rifiutare questa chiamata di Dio per ritornare ad essere in comunione con Lui. In Seconda Corinzi è scritto, lo leggo io per voi, che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati, qui dice, con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque, i credenti, facciamo da ambasciatori di Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, è scritto in Seconda Corinzi, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Vi supplichiamo, tornate ad essere nella comunione con Dio. Egli, il Signore, ti sta dando un'occasione per essere riconciliato con Lui. E la Scrittura, nella Scrittura è scritto che Dio promette che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E se lo invochi con fede, Lui promette di ascoltarti e di operare in te un miracolo. Un credente deve camminare nella luce e non peccare, e non deve basare la sua vita sulla grazia di Dio. Ma se pecca, non deve vivere nel terrore, nel dubbio che Dio non lo accetta più, perché la sua comunione è tenuta saldamente stretta da Gesù Cristo. Ed è interessante come questi scopi si leghino tutti insieme. La nostra gioia deriva dalla nostra comunione con il Padre, e la nostra comunione col Padre deriva e è legata al nostro essere purificati dal peccato. E quindi Giovanni oggi ci ha ricordato: figlioletti miei, figlioli miei, non pecchiate. Giovanni così in conclusione ha ricordato ai suoi lettori che la comunione con Dio è possibile solo quando affrontiamo il peccato nella nostra vita, e Giovanni oggi ha affrontato il tema del mantenimento della nostra comunione con Dio. E il primo punto è non peccare, e il secondo punto è l'opera di intercessione di Cristo Gesù. Volevo concludere leggendo un salmo, il Salmo 32, che parla proprio della relazione del salmista con il peccato. Salmo 32. Ed esprime proprio la felicità del peccatore perdonato. È scritto: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggi nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioiti voi tutti che siete retti di cuore. Amen.